Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo. Oggi ci occupiamo di giustizia e di misericordia. Che cos'è il perdono, soprattutto in quelle esperienze dove c'è qualcuno che è stato vittima di fatti di sangue? Bene, percorsi di giustizia riparativa sono possibili e vogliamo oggi parlare proprio di questo con il padre gesuita Guido Bertagna, che ora vive a Padova, ma fin dal 2008, quando era a Milano, intraprese cammini di riconciliazione in questa direzione. Lo raggiungiamo al telefono. Ben trovato, padre Guido, buon pomeriggio.
Buongiorno Antonella, buongiorno a coloro che ci ascoltano.
Ci racconta un po' la genesi di questo tipo di esperienza?
È un'esperienza che parte dall'ascolto anzitutto, e nell'ascolto si è radicato ed ha potuto andare avanti, perché è un'esperienza che nasce certo ufficialmente, diciamo così, nel 2008, il primo gruppo ancora piccolo di numero di persone che erano già in quel momento provenienti sia dal mondo dei responsabili della lotta armata sia da parte del mondo delle vittime. Però ecco, quell'incontro era già frutto in sé di un ascolto iniziato alla fine degli anni 90, naturalmente in cammini, in contatti personali e riservati, ovviamente.
Chiaro. Di solito sono persone che hanno subito ingiustizia o persone che invece l'hanno inferta, che si sono accostate progressivamente a lei, oppure è stato il contrario?
Allora direi così, che con qualcuno ci si è conosciuti per varie ragioni, magari ad un incontro o un'iniziativa che nasceva per esempio nell'ambito del Centro Culturale San Fedele, che era il mio posto di lavoro, diciamo così, di impegno principale in quegli anni a Milano. Altri però sono poi stati, diciamo così, semplificando un po', dei passaparola, cioè persone che nel frattempo avevano iniziato questo confronto, questo cammino con me, che poi suggerivano a loro volta delle altre persone. In genere, mano a mano che il cammino è andato avanti, sempre è stato più evidentemente così, cioè noi sempre meno, io e gli altri collaboratori, così Adolfo, Claudia specialmente, abbiamo sempre meno avuto noi iniziative, e invece abbiamo lasciato che fossero loro a comunicarsi le possibilità e l'interesse mano a mano che il cammino si scopriva possibile, e quindi invitare loro persone che conoscevano.
E questo credo che vada proprio nell'ordine di quella libertà che credo sia un presupposto fondamentale, soprattutto in contesti del genere.
Certamente, sì. La giustizia riparativa, anche nei documenti internazionali che la presentano, richiamano certamente l'aspetto di riservatezza, di volontarietà e di libertà e gratuità, diciamo, nell'avvicinare i cammini, no? Non ci deve essere nessuno che si debba sentire costretto, perché sarebbe proprio una contraddizione di termini.
Libertà che a sua volta rende liberi, no?
Sì.
Allora poniamoci dal punto di vista, diciamo, della vittima che ha subito ingiustizia. Arriva la sentenza definitiva che dà ragione alla vittima e condanna chi l'ha commessa questa ingiustizia, questo atto grave, e però non è detto che la pace poi entri nel cuore. È così?
Questa è stata una delle esperienze piuttosto diffuse da parte di tante vittime, che ci ha anche in più di un momento incoraggiati a continuare il lavoro, perché ovviamente una delle paure che credo sia anche bene avere, che poi diventa prudenza, diventa delicatezza in quanto possibile, ma quella di non provocare, specialmente in chi ha già sofferto molto, altre occasioni di riapertura, diciamo, di quelle ferite. Perciò noi alle vittime, specialmente quando lavoravamo nei momenti solo con loro, su questo punto ci siamo confrontati ripetutamente. Quello che veniva da loro era che effettivamente anche in chi aveva potuto avere sentenze da processi di vari gradi e in vari momenti anche negli anni, con tutto un quadro di responsabilità e quindi di condanne e di pene poi di fatto scontate, ma questo non aveva restituito.
E perché?
Perché la pace non viene dal dolore dell'altro, cioè viene piuttosto da trovare un senso e una ragione al proprio dolore. E quindi questa ragione alla fine, al compimento di questa prima parte, almeno del cammino che abbiamo fatto, spesso è proprio nell'incontro con la parte colpevole, diciamo così, no? Dove allora si scopre per esempio una sintonia in una sofferenza che è molto diversa e per certi aspetti incommensurabile, però parla un linguaggio che l'altra parte direttamente coinvolta può comprendere meglio di chiunque altro, proprio perché ne è parte, no? Ed è la controparte. Allora, questa esperienza che è molto delicata ed è molto intima e anche molto intensa è stato uno dei punti più forti anche nei momenti di incontro o anche, perché no, di scontro, ci sono stati anche quelli come ben comprensibile. Spesso ci siamo trovati a che fare con la vita e con la morte, no? Allora, sì. I legami di vita sono incancellabili. Una madre è una madre per sempre di quel bambino, sì. Anche se poi si dimentica, anche se poi la storia porta chissà quali sconvolgimenti. Così specularmente questo legame in certo modo è fortissimo ed è quindi ineliminabile anche in chi la vita l'ha tolta. Allora questo legame è profondo e può essere per esempio fonte di un risentimento continuo o anche di un odio incancellabile che rimane, come dire, saldamente radicato, no? Nell'intimo di una persona. Oppure, come nell'esperienza di qualcuno, delle vittime può essere un elemento di cui si prende coscienza, cioè si prova a dargli un nome e si prova anche a farlo diventare una risorsa di incontro. Allora, l'esperienza di alcuni di questi amici che hanno fatto il percorso dice che l'incontro rimette in moto anche quella risorsa lì al servizio della vita e non della morte. Sì. In altre parole, si permette alla vita di riprendere e alla morte di non avere l'ultima parola.
Padre Bertagna, si dice che il tempo poi guarisce, è sempre così?
E il tempo guarisce se ci si lavora.
Come?
Diventa una risorsa, appunto, per poter certamente, per esempio, stemperare le tensioni, per esempio ricollocare il dolore che si è sperimentato nell'ambito di una vita che riprende il suo corso, no? Dopo il brusco, violento spesso, no? Contraccolpo di una ferita o di un lutto. Però il tempo in sé, come dire, la semplice speranza che ci sia una sorta di smemoratezza o di attenuazione della memoria che il tempo già di suo normalmente porta, nel caso di questi tipi di dolore non funziona, non basta. E anzi, a volte, se non è un'occasione per lavorare, per sciogliere con l'aiuto di chi può farlo, questo nodo, il nodo si stringe ancora di più.
Vorrei ricordare che queste esperienze vostre sono raccolte in un libro dell'anno scorso, edito dal Saggiatore, Libro dell'Incontro. si intitola. Ecco, leggevo tra l'altro la testimonianza di qualcuno che ha potuto beneficiare di questi percorsi, che diceva: ma io sento sempre questo elastico, no? Dentro di me, che da un lato mi porta a vivere il presente, anche a slanciarmi verso il futuro, ma invece dall'altra parte anche mi riporta continuamente al passato. Metafora, possiamo dire, forse molto diffusa.
Sì, diciamo che quella per noi nel cammino del gruppo è stata una metafora che ci ha aiutato molto a capire come si può elaborare e che cosa è necessario per elaborare meglio una ferita di questo genere. È stata importante proprio perché ha espresso quello che tanti sentono, sentivano e sentono, ma magari l'avevano detto con meno chiarezza, innanzitutto a se stessi. Quindi il dire: c'è un legame che ti tiene vincolato a quel momento, al momento del dolore, al momento in cui ti è arrivata addosso qualche cosa di insopportabile. Poi la vita procede, però quel legame lì è talmente forte che basta niente, con questo effetto elastico, ad essere riportati, ed è anche espressione che abitualmente sentiamo e qualche volta magari noi stessi abbiamo usato, cioè è come se fosse ieri, no? È come se non fosse passato tutto questo tempo. Io sento il dolore alla stessa maniera di 20 anni fa, di 30
che
anni.
Che morde. Vorrei capire la fede in tutto questo che posto ha, nel senso che suppongo che la stragrande parte di queste persone non sia stata prima istanza mossa da ragioni di fede, chiamiamole così, no? Sì. Forse la fede è stata scoperta in un secondo momento, forse non è stata neanche scoperta totalmente. Ecco, ci aiuti un po' ad entrare anche in questa dimensione.
Allora, la fede in qualcuno era ed è esplicita ed è motivante, in altri non lo era e continua a non esserlo. Per altri è vero, c'è stato anche un rivedere le proprie posizioni di partenza, in alcuni anche un riscoprire una fede che c'era prima, poi a un certo punto si è smarrita o si è comunque attenuata e poi è ripartita invece, no? Però si tratta qui di cammini che hanno necessariamente una profondità umana e quindi una scoperta dell'umanità a livelli talmente profondi, necessariamente profondi, che se c'è, come io credo ci sia, una risorsa spirituale, c'è un appello in qualche modo ad un oltre, ecco, questo appello, anche in chi non lo avverte consapevolmente o non gli dà il nome tematico di una fede o di una esperienza religiosa così condivisa, tuttavia è talmente forte quella discesa in un'umanità autentica che lì noi tante volte abbiamo respirato un'esperienza che non penso così di tradire l'autenticità di ognuno che l'ha vissuta, se da credente la colloco in un orizzonte che a me parla di fede e mi parla della presenza di Dio.
Mi sembra che questo risenta anche molto di quel tipo di approccio di martignana memoria, no? E a cui del resto anche lo stesso Papa Francesco mi sembra sia molto attento.
Certo, sì, credo che in questo c'è sicuramente una linea percepibile che viene avanti da Martini fino a Papa Francesco. Martini, per esempio, quando inaugurò la Cattedra dei Non Credenti a Milano, ebbe a riflettere in un passaggio rimasto celebre, che in realtà riguardo al mondo dell'esperienza della fede, più che credenti e non credenti, si divide in pensanti e non pensanti, cioè in persone che fanno ospitalità anche al dubbio, alle domande più profonde, e altri invece che preferiscono magari per fretta, per mancanza di strumenti e per altre ragioni non pensare, non farsi più di tanto le domande, no? Ma certamente la linea tra il credente e il non credente non passa fuori di noi, ma dentro di noi.
Certamente.
Ed è un dialogo continuo.
Ecco, riascoltiamo un passaggio di Papa Francesco, sempre relativamente a questi aspetti.
Questa parola di Gesù ci incoraggia a non disperare mai. Penso alle mamme, ai papà, in apprensione quando vedono i figli allontanarsi, imboccando strade pericolose. Penso ai parroci e catechisti che a volte si domandano se il loro lavoro è stato vano, ma penso anche a chi si trova in carcere e gli sembra che la sua vita sia finita, a quanti hanno compiuto scelte sbagliate e non riescono a guardare al futuro, a tutti coloro che hanno fame di misericordia e di perdono e credono di non meritarlo. In qualunque situazione della vita non devo dimenticare che non smetterò mai di essere figlio di Dio, essere figlio di un padre che mi ama e attende il mio ritorno. Anche nella situazione più brutta della vita, Dio mi attende, io vuol abbracciarmi, Dio mi aspetta.
Ecco, abbiamo ascoltato un passaggio della catechesi di Papa Francesco questa mattina all'udienza generale, la catechesi che ha commentato il brano del Vangelo di Luca sul Padre Misericordioso. Siamo sempre in linea da Padova con il padre gesuita Guido Bertagna, a cui chiedo: che cos'è il perdono?
Rispondo con una definizione che ha dato una persona nel gruppo non credente a cui è stato chiesto se per appunto nella sua esperienza l'aver avvicinato i responsabili della morte di suo padre o persone che comunque erano stati parte del gruppo responsabile della morte di suo padre, se questo per lui era perdono. Lui ha detto: se perdono significa il riconoscimento pieno del cammino di cambiamento che lui ha fatto e quindi un parlare profondo, no? Dalla mia umanità alla sua, scoprendole entrambe umanità dolenti, umanità che hanno bisogno di riconoscersi anche in un dolore attraversato, allora questa accettazione e questo riconoscimento pieno, se questo è perdono, io ho perdonato. Io non credo che debba aggiungere molto,
no,
se non che il perdono è un'esperienza liberante per chi lo dà e per chi lo riceve, se no non è. Il resto rischiano di essere talvolta, almeno talvolta, un po' delle etichette che poi mettiamo sopra un'esperienza o l'altra per targarle o per renderle in qualche modo più digeribili, ma in realtà il cuore è dove ho detto, credo.
Allora, come definire questo rapporto così delicato, se vogliamo anche problematico, sicuramente complesso, tra giustizia e misericordia?
Che la giustizia è intesa in questo modo, cioè come il recupero pieno di una relazione che ha attraversato momenti terribili, drammatici, e tanto tempo di lontananza e di dolore, questa giustizia, nel momento in cui compie in qualche modo un recupero della relazione e in qualche modo guarisce quindi la ferita che si è creata, questa giustizia è il compimento della misericordia. E la misericordia è esattamente un percorso di scoperta dell'altro, anche quando questo altro ha la A maiuscola, che non è normalmente come me l'ero immaginato io, che mi aspetta non per punirmi ma per rimettermi in vita, e che appunto, come dicevo prima, è un'esperienza nella quale in definitiva uno si sente liberato da pesi insopportabili.
Padre Guido, nelle carceri attualmente sono possibili cammini di questo tipo, sono fattibili, ce ne vorrebbero di più? E dal punto di vista anche proprio della normativa, che incidenza hanno cammini del genere?
Sì, devono senz'altro essere potenziati e quindi ci vorrebbe un maggiore investimento, innanzitutto di fiducia e di speranza, poi evidentemente anche di denari sulla formazione di operatori che potessero favorire e aiutare le persone a fare veramente un percorso che va in questa direzione. Allora, da questo punto di vista, il tempo del carcere, che spesso è un tempo lasciato alla inattività, lasciato anche a una anche in balia di rapporti che spesso sono rapporti violenti o comunque spersonalizzanti, invece è chiaro che se ci fosse più possibilità di avvicinare tante persone o più persone a fare percorsi di consapevolezza di questo tipo, che possono anche arrivare nel lavoro con le parti separatamente, possono anche arrivare all'incontro con l'altra parte, con la vittima e tra vittima e colpevole, ma anche quando non si arriva a questi percorsi fino in fondo all'incontro, abbiamo sperimentato che sono comunque capaci di far uscire da se stessi, spesso di rimettere in moto una memoria buona, non ricattata dal risentimento.
A lei tutta questa esperienza cosa ha dato e cosa continua a dare?
Ma mi ha dato e continua a darmi la scoperta di un'umanità dalle risorse sorprendenti. Bello e affascinante, anche quando è faticoso, mettersi al servizio di questa umanità con così tante risorse. Come prete mi dà il senso dell'ascolto, per esempio, che è una delle necessità fondamentali nella vita di un prete, saper ascoltare gli altri, saper accogliere il racconto degli altri, la storia, come gli altri la capiscono e come la riescono a raccontare.
Forse manca un po' questa capacità tra i sacerdoti, non è così diffusa.
Ma c'è spesso uno schiacciamento nell'angolo di tanti impegni che non si riescono a districare. Questo è una delle difficoltà, credo, per cui forse in un prossimo momento di sinodo andrà ripensato con coraggio davvero il ministero, che cosa si chiede, no? A un prete, come lo si chiede e come è coinvolta la comunità in questa richiesta. Mi pare che ci sia ancora una fatica ad andare avanti tenendo insieme le cose, una corresponsabilità vera della comunità
tra laici e sacerdoti, sì, intendi dire.
Ancora fa fatica, sì, fa ancora fatica ad entrare.
Ma perché, e con questa la lascio, cioè perché da un lato magari c'è anche un sospetto latente da parte dei religiosi e dei sacerdoti nei confronti dei laici, oppure invece una negligenza, un lassismo da parte dei laici stessi, insomma, oppure entrambe le cose?
Ma sì, forse ci sono queste cose, ce ne sono probabilmente molte altre ancora. Non è che la corresponsabilità sempre più matura fra laici e sacerdoti, religiosi e religiose, farà superare le fatiche di una condivisione del ministero, delle responsabilità o anche dei fallimenti che il ministero può portare. Questo non l'ha risparmiato Gesù, non credo che abbiamo noi il potere di farcelo risparmiare, ma il punto è la direzione e quindi anche la testimonianza che si dà all'esterno di una capacità di portare insieme un peso, nella capacità anche di saper valorizzare ognuno le scelte di vita dell'altro, di non delegare, come dire, a persone che poi diventano i funzionari,
certo,
no? Della vita pastorale o della vita sacramentale, rischiando poi di scordare le cose che sono quelle che invece promuovono più l'umanità a livelli profondi da parte dei fedeli, di chiunque si rivolga a una comunità e a un pastore.
Molto chiaro, io la ringrazio veramente di questa bellissima condivisione, padre Guido Bertagna, gesuita da Padova. Le auguro davvero un ottimo lavoro a lei e alla sua equip per questi percorsi di giustizia riparativa che sono possibili e liberano le persone. Grazie, grazie, molti auguri.
Grazie a voi.
Un caro saluto da Antonella Palermo.